E come la prima conferenza cercherò di parlare di questo argomento in una maniera abbastanza generale. La questione per me fondamentale è di sapere se sulla base delle nostre conoscenze attuali è possibile o no dare una risposta scientifica alla domanda come è apparsa la vita sulla Terra. Come potete immaginare, alla fine della conferenza la risposta non sarà né no né sì, ma sarà qualcosa un po' più tra questi due estremi e ognuno di voi potrà, spero almeno, concludere sulla base delle cose delle quali parlerò oggi e delle quali parleranno anche giovedì e martedì prossimi i miei colleghi. La definizione della vita. Allora, non è facile per niente di definire la vita e questa definizione mi piace. Sembra una barzelletta, non è una barzelletta. La definizione della vita, la mia almeno, è l'insieme delle proprietà che permettono di differenziare sistemi non viventi e sistemi viventi. È vero che con una tale definizione si può pensare che non è molto ricca, ma la cosa che voglio dire è che tra di noi non ci sono problemi per differenziare un essere vivente di un essere non vivente. Diciamo che possiamo anche avere un po' di discussione sui virus, per esempio, ma sappiamo molto bene che un gatto è vivente, che una pianta è vivente, e sappiamo anche quando il gatto è morto. E dunque, con una definizione così si può definire in una maniera indiretta la vita attraverso la definizione di un sistema vivente. Questa definizione è una definizione che è, posso chiamarla, del tipo termodinamica. Vediamo un po' tutte le parole. Sistema aperto. La prima cosa è un sistema. Un sistema per noi scienziati, vuol dire ricercatori, è la cosa che mi interessa. Voglio dire, per un sociologo, per esempio, questa assemblea è un sistema, potrebbe essere il sistema, lui potrebbe essere interessato di studiare questo gruppo di persone perché stanno qui e così. Dunque, nel caso della mia definizione, il sistema per me è la più semplice cellula, dunque perché è chiaro che se si parla dell'inizio della vita, dell'origine della vita, si parla della vita sulla forma la più semplice, dunque sulla forma monocellulare. Dunque, un sistema è aperto quando ci sono scambi con il mondo esterno. Dal momento che c'è un accordo sulla definizione di un sistema, allora ovviamente tutte le cose esterne a questo sistema è il mondo esterno. E dunque questo sistema è aperto perché ci sono scambi di materia e scambi di energia con il mondo che sta intorno a questo sistema. Questo sistema è capace e dinamico nel senso che ci sono questi scambi e che per di più all'interno di questo sistema ci sono un sacco di reazioni chimiche. Dunque, questo sistema aperto è dinamico, può controllare i suoi scambi con il mondo esterno per mantenere la sua integrità, almeno durante, diciamo, un po' di tempo. Poi, molto importante, questo sistema è capace anche di dividersi in due sistemi che hanno ciascuno delle proprietà simili, ma non necessariamente identiche al sistema iniziale, e così che ovviamente si spiega l'evoluzione biologica. Dunque, deve essere molto chiaro che parliamo della vita su una forma molto semplice, dunque siamo molto lontano della riproduzione associata al sesso, a questo livello siamo a livello di unicellulare, di esseri unicellulari. Un primo problema con l'origine della vita è un aspetto che mi pare molto importante. C'è un'impossibilità logica di definire l'origine. È vero per la vita, ma è anche vero per l'uomo o per il linguaggio, anche per l'inizio, per l'origine o l'inizio della seconda guerra mondiale. Voglio dire che dobbiamo, quando si cerchiamo di parlare per esempio dell'origine dell'uomo, si deve definire che vuol dire uomo, nel senso che un australopiteco non è un uomo? No. Perché no? Beh, perché l'abbiamo deciso. Dunque è legato a una decisione, e nel caso del linguaggio è la stessa cosa. L'origine del linguaggio, è chiaro che l'uomo che ha parlato per la prima volta non parlava come Cicerone. Dunque per la seconda guerra mondiale è il 10 maggio del 1940 è dopo Pearl Harbor, di nuovo là è chiaro che dobbiamo prima definire che vogliamo dire. Per definire l'origine dobbiamo definire il momento che fa la separazione brutale, diciamo, tra prima e dopo. Nel caso della vita è chiaro che dobbiamo pensare a una transizione graduale tra il non vivente e il vivente. Parlare dell'origine della vita, infatti, corrisponde a parlare di una forma di generazione spontanea progressiva. E dunque questo è l'argomento di oggi. Allora vorrei qui vedere con voi due punti di vista. La cosa interessante è che Monod come Deleuze sono loro due, hanno più o meno la stessa formazione. Monod era ovviamente un po' più anziano, è morto, era più anziano di Deleuze, che è sempre attivo, che è belga, lui, Monod era francese. Ma quando vedete queste due frasi, o insieme di frasi, vedete che tra loro due c'è veramente le due frasi sono completamente diverse. È chiaro che per Monod la vita è qualcosa che ovviamente è successo, l'apparizione della vita, il fatto che la vita è apparsa, è chiaro, noi siamo qui, dunque è chiaro, ma d'altra parte per lui è qualcosa che è di bassa probabilità. All'opposto, per Deleuze, la vita fa parte della trama stessa dell'universo. E se non fosse la conseguenza, vedete come la cosa che Deleuze dice. È strano perché due premi Nobel, due persone più o meno con la stessa preparazione, perché due punti di vista così diversi? Penso che la spiegazione è ovviamente perché non c'è ancora una risposta scientifica non discutibile, perché non ci sono più tracce di questi eventi prebiotici. È chiaro che il passaggio della non vita alla vita, e questo passaggio ha preso, non si sa, ma almeno milioni o centinaia di milioni di anni, e non ci sono più, e ritornerò su questo argomento, non ci sono più fossili, non ci sono più tracce. E dunque questo è una grande difficoltà. E di fronte a questa situazione rimaniamo a livello dell'opinione personale e chiaramente parzialmente soggettiva. E penso che così è la spiegazione la più semplice di questa opposizione tra questi due punti di vista. Che l'origine della vita è una questione fondamentale per l'Homo sapiens è chiaro. la domanda, la questione da dove veniamo, da dove vengono gli altri esseri viventi, da dove viene la Terra o il sistema solare, tutte queste domande, anche l'universo, sono delle domande fondamentali. E si vede la prova è che, per esempio, l'uomo si fa questa domanda da sempre. Ovviamente le prime risposte sono del tipo religioso-filosofiche, già i filosofi presocratici, Lucrezio, Bruno, Kant e tutti gli altri, un sacco di altri filosofi, hanno scritto delle cose sull'origine della vita, l'origine del sistema solare, ma è una questione che entra nel campo della ricerca scientifica solo durante il XIX secolo, anche negandola, anche, vediamo subito un esempio, anche dicendo che questa domanda non ha senso. Per esempio questo, Arrhenius è un chimico svedese molto famoso, ma lui dice: ma non ci chiediamo mai qual è l'origine dell'energia cinetica, possiamo dunque abituarci all'idea che la vita è eterna e che cercare la sua origine è una ricerca inutile. È interessante di leggere questa frase e di fare il paragone tra questa frase e un altro testo di un gigante nella storia della scienza, Darwin. Siamo quasi 40 anni prima della frase di Arrhenius e Darwin dice: vanno riflettere oggi sull'origine della vita, come sarebbe vanno riflettere sull'origine della materia. E dobbiamo essere d'accordo con lui, è chiaro che la vita, gli esseri viventi sono fatti di materia e dunque che pensare all'origine della vita è ovviamente una domanda che è legata all'origine della materia. Ma lo stesso Darwin, pochi anni dopo, è chiaro che già nel 1871, Darwin pensa all'origine della materia della vita. Quando si legge questo testo, veramente ancora oggi, ogni volta che lo vedo, sono veramente pieno di, diciamo, per me è una cosa incredibile che Darwin ha potuto scrivere un testo così tanti anni fa, perché devo dire che questo testo è conosciuto solo da 50 anni, perché ha scritto queste frasi in una lettera che ha mandato a un amico, Hook, e non ha mai pubblicato questo testo in una rivista scientifica. È chiaro che là Darwin pensa già alla transizione tra il non vivente e il vivente. E come sapete, quest'idea, che è un'idea di Darwin, è stata ripresa dopo la sua morte da diversi scienziati e poi il secolo scorso da scienziati come Oparin, Alden e altri. Parliamo un po' di fatti e di osservazioni. Dunque, la Terra ha 4,6 miliardi di anni. Allora, ovviamente, la domanda potrebbe essere: come lo sappiamo? Se volete possiamo parlare di questa cosa alla fine della conferenza, ma diciamo che questo è un fatto accettato, che sicuro, diciamo così. E la Terra è nata dall'accrezione, dunque la contrazione, di una nube di gas e di polvere, chiamata ovviamente protonebulosa solare. La cosa interessante è che la formazione della Luna viene un po' dopo, probabilmente 50 milioni di anni dopo, ma questa formazione è dovuta a un impatto, un oggetto della massa, della massa di Marte che è venuto a toccare la giovane Terra, e la materia che è stata mandata fuori, diciamo, nello spazio, ha formato un disco, e poi questo disco stesso c'è stato un fenomeno di accrezione e la Luna è apparsa con un satellite che all'inizio era molto più vicino della Terra, poi che poco a poco se ne va. Ancora oggi la Luna se ne va, ma pochi centimetri all'anno. È molto importante di pensare, il ruolo di questa Luna è molto importante perché la Luna ha un effetto di stabilizzazione dell'asse di rotazione della Terra rispetto al piano dell'eclittica. Allora, i primi oceani su questa giovane Terra, oggi si pensa che già 4,4 miliardi di anni fa c'era già degli oceani sulla Terra, l'acqua liquida sulla Terra. Durante questo primo periodo della vita della Terra c'era diversi oggetti degli oggetti che si chiamano impattore, dunque comete, asteroidi, che arrivavano sulla Terra, sulla giovane Terra, e dunque questo periodo corrisponde al bombardamento intenso della Terra. Le condizioni sulla Terra durante questi primi 600 milioni di anni dovevano essere molto molto diverse rispetto a oggi. La Terra stessa è un luogo molto privilegiato dal punto di vista dell'origine della vita, dello sviluppo della vita. Prima di tutto la posizione del Sistema Solare nella galassia, perché non è abbastanza lontano del centro della galassia, e dunque una regione abbastanza calma, diciamo così, per fare semplice, della nostra galassia. Per di più il Sole è una stella con una vita lunga, è una stella che non è troppo grossa, non è troppo piccola, dunque ha una vita lunga, ha già 4,6 miliardi di anni e può anche vivere ancora per probabilmente 4-5 miliardi di anni. La distanza Terra-Sole è ottima. Ottima che vuol dire? Beh, c'è acqua liquida sulla Terra, e sapete già, e ritornerò sull'argomento, che senza acqua liquida non si può pensare a una vita. Il ruolo dell'acqua liquida è veramente importantissimo per la vita, e dovete sapere che se questa distanza Terra-Sole era di 5% o più piccola o più grande, l'acqua sulla Terra sarebbe o sulla forma di vapore o sulla forma di ghiaccio. Dunque questa distanza è ottima per questa ragione. Ho già parlato della Luna come stabilizzatore della posizione dell'asse di rotazione, e molto importante anche la presenza di questa grossa pianeta Giove nella posizione giusta, di nuovo, che gioca un ruolo di protettore contro gli impatti troppo frequenti, perché ci sono sempre delle comete che arrivano da lontano, diciamo così, dalla nube di Oort, e che la Giove ha un effetto che tale che il numero di impatti sulla Terra Non è zero, ma non è troppo importante. Il fatto che ogni tanto ci sono questi impatti ha avuto un effetto, posso dire, anche positivo sull'evoluzione biologica, ma un numero troppo alto di impatti potrebbe anche aver avuto un effetto sterilizzante. Dunque, veramente, la Terra è un luogo privilegiato. da quando ci sono esseri viventi sulla Terra, allora sulla base, la, solo per, diciamo, diciamo così, che 10 anni fa o anche 6 anni fa penso che di fronte a questa domanda la mia risposta sarebbe stata da 3,8 miliardi di anni, pensando a questi terreni all'ovest del Grunland, dove hanno trovato della materia organica con, diciamo, delle caratteristiche un po' che fanno pensare che questa materia era della materia, diciamo, dei resti di organismi. Da pochi anni si sa che probabilmente questa materia organica c'è, ma che è una materia completamente, di origine completamente abiotica. Allora ci sono discussioni sulla vita a 350 miliardi di fa, sulla base di microfossili, ma questi microfossili da 3 anni c'è un gruppo in Inghilterra che dice che questi microfossili osservati da un americano, Schoff, non sono veramente microfossili, ma sono microstrutture mineralogiche. C'è oggi un consenso sul fatto che la vita esiste sulla forma di vita unicellulare da 2,9 miliardi di anni. Luca è our last unicellular common ancestor. Luca era un microorganismo del tipo procariota, che vuol dire come i microbi, diciamo così, con il materiale genetico nel citoplasma, non in un nucleo, e probabilmente eterotrofo, che vuol dire che era un microorganismo che non era capace di fare la sua materia organica, che usava la materia organica che trovava intorno a lui, come noi. Noi non siamo capaci di fare fotosintesi e mangiamo vegetali e animali. E dunque, in un primo tempo, i microorganismi sulla Terra erano probabilmente eterotrofi, e poi è venuta l'invenzione, parliamo così, l'invenzione di una forma di fotosintesi come fanno i vegetali. La cosa molto importante è che questo Luca non è sicuramente la forma la più primitiva di vita. Ho già parlato di questa transizione graduale, e questi microorganismi che osservo, che siamo, quando vediamo dei terreni di 2,9 miliardi di anni fa, ci sono i microfossili, e questi microfossili sono così simili a dei microorganismi che conosciamo oggi, che si pensa che dovevano già essere molto simili, e dunque la frase la vuol dire che ovviamente prima c'era stata un'altra forma di vita, ma non sappiamo niente di questa vita, almeno non abbiamo tracce. Il costituente degli esseri viventi, il più importante anche quantitativamente, è l'acqua liquida. E l'acqua liquida ha un effetto strutturante sulla materia organica. Non voglio entrare nei dettagli, ho solo messo questi due aggettivi, idrofobe e anfifile, per i chimici che sono qui, no, dovete solo pensare, l'avete già visto, che quando si mette per esempio dell'olio nell'acqua e si agita questa mescolanza, si vede immediatamente, prima l'olio è sopra l'acqua, ma dopo un po' di agitazione si arriva a una forma di mescolanza, delle quali, se si guarda questa mescolanza al microscopo, ci sono delle micro gocce di olio nell'acqua, e l'acqua ha una capacità di organizzare le molecole che non sono solubili nell'acqua. Dunque l'acqua è, si dice, un solvente, ma è un solvente molto particolare che ha un effetto strutturante sulla materia organica, che è unico. Questo tipo di effetto strutturante non esiste per altri solventi. Questo è molto importante. Questa è la ragione per la quale l'acqua liquida è associata alla vita. Dunque, d'altra parte, i costituenti degli esseri viventi sono anche le molecole organiche, e la definizione oggi di molecola organica è una molecola che contiene del carbonio ovviamente con altri elementi, soprattutto l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto. La grande parte di queste molecole organiche, non tutte, ma la grande parte, sono capaci di formare dei polimeri di condensazione. Vedete, là c'è una spiegazione molto semplice: HAOH è una molecola e A è un gruppo di atomi nei quali c'è del carbonio. La stessa cosa è per B, per C e di nuovo per B. Dunque, quando la lettera è diversa, vuol dire che questo insieme di atomi è diverso. E vedete che solo togliendo una molecola di acqua, HOH, togliendo una molecola di acqua tra due molecole, si può attaccare questi monomeri tra loro. Dunque, HAOH è un monomero, e là sotto vedete un piccolo polimero, infatti un trimero. E dunque così la cosa può continuare, e questa è la maniera, la vita ha, posso dire, inventato, anche se è solo per un'immagine, ha inventato una maniera di fare della complessità partendo di cose molto semplici, esattamente come Dante ha potuto scrivere la Divina Commedia usando 24-26 lettere, dunque carattere. Noi quando scriviamo la possibilità di scrivere un'infinità di testi usando poche sistemi di base, in questo caso i monomeri. Per esempio, quando i monomeri sono degli aminoacidi, il polimero è una proteina. Quando i monomeri sono dei nucleotidi, i polimeri sono gli acidi nucleici, come l'ADN o l'ARN. Quando i monomeri sono dei zuccheri, i polimeri sono dei polisaccaridi, come per esempio l'amidone o come la cellulosa, penso che si dice cellulosa. Per esempio, anche i nucleotidi stessi sono fatti di tre pezzi, qualcosa che si chiama una base, che è di nuovo una molecola fatta che contiene del carbonio, dell'ossigeno, dell'azoto, dell'idrogeno, uno zucchero e del ribosio, e poi una molecola di acido fosforico, e tutti insieme, le tre pezzi tengono insieme, perché c'è tra loro due per due l'eliminazione di una molecola di acqua. E si può trovare anche diversi altri esempi di questo tipo di reazione. Per esempio, il costituente delle membrane delle cellule, di nuovo là, gli esteri di acidi grassi, che sono queste molecole che fanno le membrane, hanno di nuovo questa stessa caratteristica. Allora, l'acqua, non dico l'acqua liquida, ma l'acqua, la molecola di H2O, è abbondante nell'universo. E non c'è niente di particolare a questa cosa. Posso fare esattamente lo stesso commento per le molecole organiche, perché dovete sapere che l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto e il carbonio sono gli elementi più abbondanti dell'universo con l'elio. Lasciamo l'elio da parte perché è chiaro, l'elio non è il costituente della materia degli esseri viventi, ma dunque gli esseri viventi sono fatti degli elementi più abbondanti nell'universo, e la stessa cosa è per l'acqua. D'altra parte, nelle nubi interstellari c'è un sacco di molecole diverse. Abbiamo un'idea probabilmente un po' sbagliata sulla composizione, perché per conoscere la composizione di questi nubi usiamo la spettroscopia microonde, delle microonde MO e dell'infrarossa IR. Oggi conosciamo più di 150 molecole e chiaramente deve essere solo una piccolissima parte delle molecole che stanno là, ma la cosa importante è di sapere che queste molecole sono in grande maggioranza delle molecole organiche, per esempio l'etanolo, la prima molecola, la C2H5OH, che è l'etanolo, poi diverse altre molecole, sembra che hanno trovato un aminoacido, la glicina, ma non è importante, voglio dire, e questo sarebbe il mio messaggio, la materia organica e l'acqua, dico, sulla forma di molecole, in questo caso di molecole in fase gasosa, nei nubi, è abbondante nell'universo e doveva essere abbondante nella protonebulosa solare, che non era niente di altro che una nube particolare. Veniamo all'origine della materia organica sulla Terra primitiva. Dico veramente poche cose su questo argomento perché sarà sicuramente giovedì prossimo avrete molte più informazioni su questo aspetto. Dunque, è chiaro che questa origine può essere del tipo esogena. Quando si parla di origine esogena vuol dire che ancora oggi cade sulla Terra delle meteoriti, delle micrometeoriti che contengono della materia organica, e della materia organica del tipo di questi monomeri che ho discusso un po' prima. Dunque ancora oggi, e ci sono un sacco di argomenti per dire che all'inizio sulla giovane Terra la frequenza di questi impatti di meteoriti e di micrometeoriti era probabilmente 1000 volte più alta. Dunque questa è la spiegazione delle parole origine esogena. L'origine endogena è la sintesi di molecole organiche nell'atmosfera della Terra primitiva. La cosa importante è che l'atmosfera della Terra primitiva rimane ancora oggi un soggetto di contestazione tra i scienziati. La cosa che è sempre più chiara è che questa atmosfera non era fatta di, almeno di grande quantità, di ammonia, di metano, e sicuramente con una quantità minima di idrogeno. La frase che non era riducente significa la cosa che ho detto, ma anche in un'atmosfera meno riducente è chiaro che si può immaginare che in questa atmosfera poteva succedere una sintesi di molecole organiche. L'importanza relativa dei due processi non è ancora chiara. e c'è di nuovo in questo caso una grande discussione, e la discussione è simile per l'origine dell'acqua, perché di nuovo in questi asteroidi e soprattutto nelle comete c'è un sacco di acqua sulla forma di ghiaccio, di acqua di cristallizzazione, dunque di acqua associata a dei minerali, e dunque per esempio per Delsen, che è molto conosciuto, che è un specialista delle comete, per lui tutta l'acqua degli oceani ha un'origine esogena. Ma d'altra parte è ben conosciuto che durante un'esplosione di un vulcano c'è un sacco di vapore di acqua, e di nuovo là c'è la discussione tra l'origine esogena e l'origine endogena. Dunque, l'ho già detto, ma si deve pensare che in un tipo particolare di meteorite, che si chiama le condrite, specialmente nella condrita che è detta di Murchison, che è caduta in Australia nel 69 del secolo scorso, hanno trovato oggi più di 75 aminoacidi, e tra questi 75, 7 di questi 75 sono gli aminoacidi che troviamo oggi nelle nostre proteine. Voglio dire che gli aminoacidi sono questi monomeri che tra condensazione danno le proteine. Là sotto c'è un risultato per me molto molto importante, ma è un po' troppo tecnico, di nuovo sono pronto a parlare di questa cosa, se veramente qualcuno è interessato, alla fine della conferenza. Per fare, ovviamente un po' è un eccesso di semplificazione, ma posso dire che dal mio punto di vista conosciamo più o meno bene l'origine delle molecole di base della vita, ma il fatto di conoscere il materiale di base non è la risposta definitiva all'origine della vita. La vera questione è come si passa dai componenti, ovviamente per fare un paragone, dai componenti di un aereo che avete là in una sala a un Boeing in volo, senza ingegneri, senza pianificazione, senza pilota. È un'immagine, perché il livello di complessità del microorganismo, il più semplice rispetto al suo materiale di base, è molto molto più alto, il livello di complessità è molto molto più alto che il livello di complessità di un Boeing rispetto ai componenti del Boeing. Dunque, questo è veramente importante di avere chiaramente in testa. E dunque, che sappiamo dell'evoluzione chimica? Partendo di questi elementi di base, come si va al di là? Come la materia ha potuto strutturarsi in un sistema dinamico molto complesso? E il carattere complesso vuol dire che c'è una struttura spazio-temporale. Anche il più semplice degli organismi viventi, se vedete dentro, ci sono migliaia di reazioni chimiche al secondo, e dunque migliaia di reazioni, e che si fanno veramente una dopo l'altra o una con l'altra, ma in una maniera perfettamente diciamo, non in una maniera caotica, in una seguendo delle regole molto molto strette. Questo è il concetto di strutturazione temporale. Allora, la difficoltà per il chimico come me o gli altri che cercano di capire un po' come la cosa, come questa cosa può succedere, è che come per gli storici, sapete probabilmente che c'è una barzelletta tra gli storici dell'antichità che dicono: ma è una cosa molto positiva che la biblioteca di Alessandria è stata distrutta, perché così possiamo inventare un po', possiamo immaginare, possiamo scrivere libri, non essere d'accordo con gli altri e così, perché se con tutti questi libri allora là sarebbe stato completamente diverso, con molto più certezze. E dunque ogni tanto c'è questo storico che fa questo tipo di barzelletta, ma per noi come chimici la situazione è del tutto diversa. Prima di tutto non c'è stata mai una biblioteca e non abbiamo veramente niente, perché almeno gli storici hanno qualcosa, anche se hanno perso la biblioteca. Noi non abbiamo niente, non abbiamo fossili prebiotici, fossili di organismi che non sono ancora completamente viventi, per dire le cose in una maniera semplice. Non ci sono fossili chimici, questo è molto più importante, perché non abbiamo neanche delle molecole che chiaramente sono delle molecole che nel passato remoto facevano parte di questi primi pseudo-organismi, o non ancora veramente organismi. Dunque si può solo proporre degli scenari e discutere la loro plausibilità. L'esigenza fondamentale di fronte a una situazione così è che gli scenari devono tenere conto delle condizioni fisico-chimiche sulla Terra primitiva, per esempio la temperatura e la composizione dell'atmosfera, degli oceani, anche l'acidità degli oceani. Devo dire che quando si parla con specialisti geologi che studiano lo stato della Terra molto giovane, loro sono più o meno come noi, non hanno alcuna certezza. E attraverso, è chiaro che oggi come oggi, attraverso la planetologia, facendo il paragone tra per esempio la Terra e Marte, delle cose così, abbiamo un po' più di informazione, ma è chiaro che la conoscenza che i geologi hanno della Terra primitiva rimane molto bassa. La Terra è un pianeta molto attiva, c'è questa tettonica, questi movimenti della parte superficiale della Terra, che è tale che non ci sono più, veramente più, tracce di questi tempi molto molto remoti. Dunque il problema importante in queste condizioni, come queste condizioni non sono conosciute con certezza, la cosa molto importante è ovviamente di essere molto prudente. A questo livello vorrei fare un paragone tra l'evoluzione chimica, perché parliamo chiaramente di evoluzione chimica, per qualcuno che vuole capire il passaggio dal non vivente al vivente è evoluzione chimica. Facciamo il paragone tra l'evoluzione chimica e l'evoluzione biologica. L'evoluzione biologica, in una maniera molto semplice, posso dire che risulta di variazioni aleatorie in una popolazione di cellule sotto le costrizioni esterne, con selezione durante la riproduzione. Nel caso dell'evoluzione chimica, ovviamente la situazione è diversa, perché si può immaginare una popolazione di molecole, si deve immaginare una popolazione di molecole negli oceani primitivi, tutte queste molecole hanno delle strutture diverse, Dunque, di variazione delle strutture molecolari sotto le leggi della termodinamica e della cinetica, e poi selezioni di queste molecole sulla base di resistenza alla degradazione nelle condizioni, ovviamente tenendo conto dell'acidità, delle cose così, e della capacità di autocatalisi. L'autocatalisi, che possiamo anche descrivere come una forma di riproduzione a livello molecolare, significa che una molecola, quando una molecola sta là, sta presente, allora sta là, diciamo così, la sua presenza favorisce la formazione di molecole identiche a lei stessa. Questo è, dunque, dal momento che questa molecola sta là, la probabilità di vedere altre molecole identiche diventa più alta. Dunque è così che si può parlare di riproduzione molecolare. Vedete immediatamente che c'è una grande differenza tra le due tipi di generazione, di evoluzione. Facciamo un salto per arrivare alla cosa per me la più importante. La caratteristica dell'evoluzione biologica è veramente legata, il fatto che questa evoluzione è legata alla variazione aleatoria, mutazione, trasferimenti di geni tra diversi organismi, la cosa che si chiama trasferimenti orizzontali. Oggi sappiamo che questi trasferimenti sono molto molto importanti, ma è una variazione aleatoria di una cosa molto importante, che è il codice genetico. E veramente voglio insistere sul fatto che tra i sistemi naturali solo gli esseri viventi sono codificati, hanno un codice genetico, e vorrei parlare un po' di questo aspetto. Un codice genetico, il nostro, ma è vero anche per la rosa, per tutti gli esseri viventi, e probabilmente o molto probabilmente anche per Luca, è una sequenza, si può descriverlo come una sequenza aleatoria, ma significante, dunque che vuol dire qualcosa, di nucleotidi. La sequenza aleatoria è definita in una maniera molto precisa in matematica, è una sequenza che non può essere compressa con un algoritmo di calcolo. Dunque non si può comprimere questa sequenza. Dunque, questa sequenza è aleatoria, ma d'altra parte ha un significato. Quale significato? Vediamo un po' una sequenza di carattere del tipo Milano, ma è chiaro che l'animo o nalimo sono le stesse, si dice lettere? Lettere, ma ovviamente solo l'ultima ha per voi un significato, è significante per voi, ma per un cinese che non capisce l'italiano non vuole dire niente di più che l'animo marin. Dunque un'informazione è un messaggio capito, ma che vuol dire una cosa così a livello molecolare? Il codice biologico, il supporto del codice molto bene conosciuto, questo supporto è una sequenza di nucleotidi, e i nucleotidi, si può anche essere un po' più preciso dicendo che è una sequenza di tripleti, insieme di tre nucleotidi, e questa sequenza si chiama ADN o ARN. Ma questa sequenza per sé non è niente di altro che una sequenza aleatoria. diventa un codice biologico, un codice genetico, perché questa sequenza è tradotta in una proteina che ha una funzione specifica. Dunque, perché c'è questa sequenza che nel citoplasma c'è la sintesi di una proteina e questa proteina ha una funzione molto precisa nella cellula. Dunque, il fatto che c'è la funzione vuol dire corrisponde a messaggio capito. Questa è la cosa importante a livello molecolare. Dunque è sbagliato di dire che l'ADN o l'ARN è un messaggio. No, diventa messaggio quando è letto e tradotto. E dunque, vedete molto bene dove voglio arrivare. Voglio arrivare che il primo essere vivente doveva essere il primo sistema capace di rimanere lontano dall'equilibrio chimico, perché l'equilibrio chimico corrisponde alla non vita, alla morte, tramite una regolazione dei suoi scambi di materia e di energie con il mondo esterno. E questo sistema è autoprogrammato anche per usare questa materia e questa energia in un modo efficiente, dunque questo sarebbe il metabolismo, per mantenere la sua integrità, e per dividersi ogni tanto in due sistemi simili. Ho usato la parola autoprogrammato perché chiaramente là è la vera questione, come la materia è capace di autoprogrammarsi. Autoprogrammarsi. Dunque, la questione fondamentale è come nasce spontaneamente il codice, come nasce spontaneamente la semantica molecolare. La grande difficoltà viene dal fatto che richiede una coevoluzione chimica, nel senso che si deve avere sequenze di nucleotidi e sequenze di aminoacidi, diciamo per essere più semplice, diciamo abbiamo bisogno di ADN e di proteine. È chiaro che si può anche dire no, c'è stato uno stato della vita tale che non c'era ancora le proteine e che l'ARN, l'acido deossiribonucleico, aveva il doppio ruolo, ma non cambia assolutamente niente a questa grande, diciamo, difficoltà del fatto che richiede una coevoluzione. E dunque, per concludere, sono quasi alla fine, vorrei far vedere che si può dire oggi, almeno questo è la mia visione della situazione. Vediamo un po' tra il conosciuto e il non conosciuto. Il conosciuto, nel senso ovviamente più o meno, l'origine delle molecole di base della vita. Per me veramente questa è una cosa conosciuta, ma ovviamente per esempio l'importanza relativa dell'origine esogena e dell'origine endogena rimane un argomento completamente aperto. La formazione spontanea delle membrane. Non ho parlato di questo argomento, ma là, in questo campo, ci sono un sacco di simulazioni, anche nei laboratori, e questa cosa là non è un problema grosso. E anche per voi, che non avete probabilmente per la grande maggioranza mai fatto delle vesicole nel laboratorio, sapete molto bene che avete fatto delle bolle di sapone E di fronte a una bolle di sapone si vede che la materia può, il sapone, può in molto, da solo strutturarsi per dare veramente delle strutture incredibili, una bolle di sapone. La cosa che conosciamo anche molto bene è la termodinamica dei sistemi aperti lontano dall'equilibrio, tutta la base teorica, che ovviamente non ho parlato di questi aspetti, anche se questa scienza è nata per una grande parte nella mia università, è il lavoro del professor Prigogine e della sua scuola, e che ovviamente anche io sono stato un po', diciamo, ho lavorato in questo campo. Il non conosciuto, la formazione spontanea dei nucleotidi e dei polinucleotidi. Là siamo al livello delle molecole di base, delle molecole di base. Per le proteine non ci sono problemi, ma per i nucleotidi e soprattutto per i polinucleotidi, là ci sono ancora oggi dei problemi, diciamo, molto difficile a livello, diciamo, dei materiali di base. Poi, non conosciuto, i processi di accumulazione nello stesso luogo e allo stesso momento di tutti gli ingredienti di un sistema vivente, di tutti i pezzi del Boeing, nella stessa sala, a un momento. E poi la formazione spontanea di una semantica molecolare. Allora, di fronte a una situazione così, due sono le due ultime cose che voglio discutere un po'. Prima conclusione, mai confondere l'origine delle molecole di base della vita, acqua, sali, molecole organiche e origine della vita. Per esempio, sono sempre molto, diciamo, un po' arrabbiato quando vedo degli articoli dicendo abbiamo trovato del metano su Marte. Ah, allora può essere che è la prova della vita, ma voglio dire, del metano c'è un sacco di oggetti nel nostro sistema solare coperto di metano, dove si sa molto bene che non c'è la possibilità di avere vita perché la temperatura è molto molto troppo bassa, pensiamo per esempio a Titano. Dunque, il fatto di aver trovato, il fatto che c'è stato dell'acqua su Marte, bene, non c'è dubbio, c'è stato dell'acqua liquida su Marte, non vuole dire per niente che c'è stato della vita. È una condizione necessaria, ma sicuramente non sufficiente. Dunque, il più semplice dei microorganismi è un sistema dinamico di un livello di complessità enorme, enorme. E ovviamente l'origine del codice genetico rimane la questione fondamentale e per me senza risposta, oggi. Ma questo sarà veramente l'ultima conclusione. Ovviamente, di fronte a una situazione così, possiamo adottare una posizione ottimista, e dire abbiamo capito quasi tutto. Mi sembra che ogni tanto conosco degli amici che sono astronomi e che perché hanno trovato queste molecole organiche nello spazio, stanno là a dire ma la cosa più importante l'abbiamo capito. Poi ovviamente ci sono ancora diversi dettagli, ma voi chimici o biologici troverete sicuramente la soluzione. All'inverso c'è la posizione pessimista. Non abbiamo capito quello che fa la specificità della vita, l'origine del codice. Non abbiamo capito perché l'evoluzione della materia va sempre verso una complessità crescente. Allora, io non sono pessimista. Non sono pessimista perché io ho l'impressione che L'astronomo solo ovviamente non avrà mai la risposta, il chimico neanche, il biologo neanche, il geologo neanche. Dobbiamo avere un approccio ancora più generale. Quali sono oggi i specialisti della complessità? Si trovano tra certi membri di questa comunità di scienziati di un nuovo tipo, gli specialisti in informatica teorica. E poco a poco, in questa comunità di specialisti di informatica teorica, c'è sempre più gli specialisti che sono interessati da questi problemi, che vengono nei nostri convegni, si può parlare con loro perché usano un linguaggio che si può capire, diciamo, a livello generale, e io veramente ho l'impressione che tra i prossimi anni si farà dei passi importanti per trovare la risposta a queste domande che fino ad oggi non hanno risposte, e che se la risposta viene, potrebbe venire attraverso l'interazione tra la gente che da sempre sta interessata da questi problemi e questi specialisti in informatica teorica. Dunque io non sono per niente pessimista, ma la cosa che mi sembra importante oggi è di dire chiaramente, almeno è il mio punto di vista, le cose che si sa o si conosce più o meno bene e dove sono i veri problemi. E è sempre simpatico di trovarsi davanti a dei problemi che ancora oggi sono senza soluzione, soprattutto per i giovani. Avranno ancora un po' di tempo per lavorare su dei problemi veramente molto interessanti. Grazie per la vostra attenzione, e di nuovo mi dispiace di aver fatto essermi sbagliato sicuramente un sacco di volte. Molto grazie.